Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Buona domenica da Federico Pianna, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Come fare per poter mandare le vostre richieste? Hashtag Pop Theology su Twitter, fate l'hashtag, scrivete Pop Theology e poi noi lo recuperiamo tramite Twitter oppure tramite gli SMS di WhatsApp, come stanno arrivando anche in questo momento, 335 12 43 722. E noi abbiamo cambiato ospite, sapete che ogni mese per 4 puntate ci sarà un ospite diverso. Bene, troviamo Don Francesco Pierpaoli, docente di liturgia all'Istituto Scienze Religiose di Ancona e parroco. Benvenuto e ben trovato, grazie a te Don Francesco.
Grazie e buona domenica a tutti i radioascoltatori.
Allora, la tua prima puntata è dedicata alla catechesi, però io lascio sempre, come al solito, un minuto uno per far raccontare ai nostri ospiti chi sono, una piccola presentazione.
Sì, come hai già detto tu, sono un prete, sono stato ordinato 34 anni fa per la diocesi di Fano, Ossombrone e Cagliipergola, nelle Marche. E in questi anni ho cambiato diverse volte ministero, servizio, diciamo così, come i vescovi mi hanno chiesto. In genere sono stato in parrocchia, parroco, viceparroco, negli oratori, e ci sono stati due amori che mi hanno un po' sempre caratterizzato in questi anni, che sono i giovani, il servizio nella pastorale giovanile e poi anche la liturgia e l'insegnamento della liturgia. Attualmente mi trovo qui a Fano, dove sono parroco nella parrocchia di San Paolo Apostolo, una delle parrocchie di Fano, insegno, come hai già detto tu, in Ancona all'Istituto Superiore di Scienze Religiose e seguo anche il consultorio familiare e nella diocesi seguo un po' la pastorale. Questo è un po' un identikit veloce di chi sono.
La prima puntata, abbiamo detto, è dedicata alla catechesi. In un periodo così particolare, ci sta tutta, no, questa trasmissione, perché ha subito un po' dei mutamenti. Prego.
Sì, vedi, io farei proprio il contesto nel quale parliamo di tutto questo. Io sono sempre convinto che noi, parlando di catechesi, parliamo di qualcosa che in questi anni, specialmente da dopo il Concilio Vaticano II, poi dal documento base di catechesi che ci è stato consegnato, riscontriamo essere sempre più, dico una parola molto forte, fallimentare, specialmente in questi ultimi anni, le frasi che si sentono sempre dire, no? I ragazzi terminati l'iniziazione cristiana se ne vanno, dopo la cresima se ne vanno, non sono più in parrocchia, perché? Ma davanti a questi fallimenti abbiamo sì scritto, abbiamo parlato, abbiamo riscoperto momenti della storia, però poi il coraggio di cambiare, il coraggio di sperimentare, non l'abbiamo mai avuto, cioè siamo sempre andati avanti. Cosa è successo con il Covid? È successo qualcosa che ci ha permesso ci ha fermato il Covid e ci ha manifestato, come già qualcuno ha detto, un virus che non è tanto il Covid, ma qualcosa che era presente nella nostra vita e di cui non ce ne rendiamo conto. Questo a tutti i livelli, questa ricerca di essenzialità, questa ricerca di ciò che è importante. Ma per la catechesi questo cosa vuol dire? Lo dico in maniera molto semplice. Che a settembre le parrocchie hanno dovuto fermarsi perché si sono domandate che cosa possiamo fare con tutti i decreti di PCM e con tutte le indicazioni, che cosa possiamo fare se non possiamo stare più, e quindi alcune parole che sono tutte molto molto problematiche, se non possiamo più stare nella classe di catechismo, che cosa possiamo fare se a settembre, quando iniziano le scuole, non possiamo più cominciare a fare catechesi con i ragazzi. E i genitori ci telefonano, i genitori ci dicono quando comincia il catechismo. Ho sottolineato questi tre aspetti per dire che innanzitutto che questo stop ci ha permesso di capire che alcune cose vanno rimesse in discussione. Partiamo proprio anche dalla prima. È proprio necessario che il catechismo coincida con la scuola, Noi abbiamo un anno liturgico nella nostra vita, abbiamo un anno liturgico dove al centro c'è la Pasqua annuale e settimanale, abbiamo un anno liturgico che ci permette, cioè, di comprendere quale sia la grazia che c'è dentro il tempo di Avvento, o di Quaresima, o di Pasqua, o di Natale. Allora è proprio l'anno scolastico o l'anno liturgico, e ancora le classi di catechismo, ma sono proprio classi? Allora io alla fine sono promosso o bocciato? Abbiamo tutti i banchi o c'è un gruppo di catechesi? C'è un gruppo a cui si fa riferimento non tanto dentro una classe, ma nella vita. Allora qui apro la terza parentesi che ho aperto. Le famiglie. Le famiglie portano i bambini al catechismo o sono le prime responsabili della fede dei loro figli? Ecco, questi ingredienti messi all'interno di questa accelerazione, io la definisco così, che il Covid ha determinato nell'ambito di tante cose che stanno avvenendo, pongono degli interrogativi che ci spingono quindi a prendere delle decisioni dove che cosa sta succedendo, che forse l'anno liturgico va rimesso al centro, che forse bisogna parlare di un gruppo, bisogna parlare di una relazione diversa con le famiglie, bisogna parlare di una relazione diversa con anche le tappe sacramentali che non sono il fine della catechesi, perché la catechesi è per la vita cristiana, per generare una mentalità di fede. Io non vado al catechismo per partecipare alla messa di prima comunione o alla celebrazione della cresima, ma partecipo alla catechesi. Questo vale anche per gli adulti, per il matrimonio e per tutta la vita, fino a che non saremo davanti al Signore faccia a faccia, per generare una mentalità di fede. Non so io che vivo, ma Cristo vive in me.
Ecco, su questo ti interrompo, perché molte diocesi, ne abbiamo parlato anche in altre trasmissioni di questa serie, molte diocesi hanno pensato bene un po' di rivoluzionare il cammino dell'iniziazione cristiana, pensando proprio in virtù del fatto che non si può insegnare a una persona che poi lascia fatta la comunione, la cresima, eccetera, ma piuttosto a una persona che comincia un cammino e lo porta avanti anche dopo, aiutato dalle comunità, sia la comunità parrocchiale che la comunità familiare. Ecco, questa potrebbe essere una soluzione, secondo te, a quel problema che accennavi tu?
Sì, hai detto bene la parola comunità, la parola relazione, la piccola chiesa che è la famiglia e la chiesa, la grande chiesa che è la comunità, la famiglia di famiglie. La comunità è la parola, è l'esperienza che va riscoperta, perché è la comunità soggetto dell'annuncio della fede. Non è la singola persona. Anche quando Papa Francesco, mi ricordo ancora in piazza San Pietro qualche anno fa, parlando al centro sportivo italiano che aveva una commemorazione, lui disse proprio che per educare un ragazzo ci vuole un villaggio, citando un proverbio africano. Ma credo che per estensione si può veramente dire che per annunciare la fede ci vuole un villaggio, ci vuole una comunità, e quindi un'alleanza profonda tra tutte quelle realtà che formano una comunità e nella quale i ragazzi si trovano a vivere. In questo, guarda, dico una cosa anche come parroco adesso, no? Mi capita, e ci capita a noi, a volte di parlare con i ragazzi a tu per tu, con i ragazzi delle scuole medie, e vedi dei ragazzi feriti per i rapporti che hanno in casa con i loro genitori, perché si sentono colpevoli della loro separazione o del loro divorzio, perché secondo loro sono poco sofferenti e quindi non manifestano sufficientemente questo dolore che provano. Quindi voglio dire, dei ragazzi, cosa che io ai miei tempi non avevo, ma non perché la società era migliore, perché erano altri tempi. Credo che queste domande, questi interrogativi, questa capacità di ascolto che dobbiamo avere davanti alle domande dei ragazzi ci spingono proprio a dire: quale comunità cristiana stiamo costruendo, quale comunità civile anche stiamo costruendo, perché poi i ragazzi stanno un po' in parrocchia, un po' al campo di calcio, un po' allo stadio, un po' eccetera eccetera, no? Per strada, come fanno tutti. Quindi penso che questo aspetto della vita comunitaria sia molto importante, quindi comunità che sappiano realmente accompagnare nella fede i ragazzi. E questo è una dimensione veramente particolare. Adesso io mi rifaccio un po' a quello che Giuseppe e Maria facevano nei riguardi di Gesù, ma se noi diamo realmente importanza che Gesù era vero Dio e vero uomo fin dall'inizio, dobbiamo comprendere che questi due adulti nella fede, Maria e Giuseppe, nel villaggio di Nazareth, hanno fatto crescere per 30 anni, la vita di questo giovane. Ecco, allora in questo senso dovremmo forse sentirci tutti ma maggiormente soggetti. E qui vorrei riportarti anche un'altra parola importantissima, che la comunità fa fare esperienze, però non trasmette una dottrina, cioè non dà semplicemente dei contenuti che nutrono la testa, ma fa fare esperienze. Quindi pensiamo alla catechesi. La catechesi non è solo la classe di catechismo, ma andare a trovare delle persone malate, accorgerci che ci sono degli stranieri che non hanno casa, rendersi conto di poveri che abitano le nostre città, visitare i malati o le case per anziani o gli ospedali o fossero anche i cimiteri, per renderci conto di come anche l'esperienza della morte a volte viene sempre più relegata in spazi dove i ragazzi è bene che non ci siano. Ecco, la dimensione esperienziale per cui la fede cristiana è una vita pratica, che si impara vivendola praticamente, quasi in un tirocinio di vita cristiana. E questo esige realismo, concretezza, stare dentro le situazioni. Allora, ecco, una catechesi che, come hai detto, nella comunità, proprio perché è fatta, ci fa incontrare più persone, ci fa fare delle esperienze, e le esperienze cambiano la vita. Domenica scorsa sono stato ad Assisi, anch'io, con le Marche, con la mia regione, per offrire l'olio alla lampada che arde davanti alla tomba del nostro santo, di San Francesco, questo santo conosciuto in tutto il mondo. Francesco ha cambiato la sua vita non davanti al crocifisso di San Damiano, ma quando ha baciato il lebbroso. Questo a me ha sempre colpito, mi ha sempre fatto capire che finché noi parliamo di teorie, e le nostre teorie, a volte anche la liturgia purtroppo diventa una cosa che non ci tocca, ma quando noi parliamo di esperienza, ecco, noi tocchiamo la carne di Cristo nella carne dei poveri. Allora anche quando partecipo alla liturgia, quando vivo nella comunità, non posso staccare quello che ho capito, magari quegli aspetti fondamentali, la Trinità, piuttosto che la vita stessa di Gesù che mi viene raccontata, eccetera, ma entro a contatto con la carne viva. Ecco, qui torniamo, vedi, comunità, esperienza, comunità, corpo di Cristo, esperienza davanti a questo corpo.
C'è un punto su questo, però io ti vorrei interrompere, sì, perché qui si inserisce anche un atteggiamento che purtroppo alcune famiglie hanno. Lo accennavi prima, cioè io porto famiglia mio figlio al catechismo, alla scuola di catechismo, nell'aula di catechismo. Certo. Finite quelle ore, poi io famiglia abdico ad insegnare la fede, come se fosse una questione professionale. Devi fare un corso, vai in parrocchia, c'è il prete che sa tutto sulla liturgia, sa tutto sulla catechesi, ti insegna e poi tu impari, e poi in famiglia non c'è questo rapporto di comunità. Bisognerebbe riscoprirlo, secondo me, lo dicevamo anche prima, però come, qual è la strada per coinvolgere ancora di più le famiglie della tua parrocchia, delle parrocchie, delle persone che ci stanno ascoltando?
Vedi, forse qui è una questione di priorità. Più che fare catechesi ai bambini, dovremmo tornare forse a fare catechesi agli adulti. È complicato, perché già io vedo nella parrocchia dove sto che si trovano i catechismi dei bambini delle elementari, si trovano i catechismi delle scuole medie, già parlo anch'io, vedi, per classi, non ti parlo, ma va bene, comunque per capirci. Quelli delle medie si trovano, ma sono meno degli elementari. Non ti dico poi quando parliamo dell'adolescenza, sono ancora di meno i giovani, pochissimi, gli adulti, c'è solo il prete che può fare catechesi agli adulti. Ecco, credo che deve crescere invece questo senso di attenzione agli adulti, accompagnarli nella loro vita. Senz'altro un grande aiuto ce lo danno tutte quelle associazioni cattoliche, penso all'Azione Cattolica, penso ai diversi movimenti, no? Dal Rinnovamento nello Spirito, piuttosto che Comunione e Liberazione, i neocatecumenali, i focolarini, eccetera, cioè tutte quelle associazioni che liberamente si incontrano per proporre una fede che accompagna tutte le stagioni della vita. A volte si fa fatica a ricondurle alla comunità, ma questa è una fatica che c'è sempre stata e adesso, anzi, la vedo molto ridotta. Quindi c'è un aiuto lì, ma nelle parrocchie non ci sono spazi per gli adulti. Allora qui perché? Perché l'adulto effettivamente pone seri interrogativi alla fede. Io penso, per esempio, pensiamo a quello che Papa Francesco ci ha detto a proposito della Moris Laetitia, no? Nella separazione, divorzio, eccetera, no? Dove lui ci aiutava a capire che ognuna di queste situazioni ha bisogno di ascolto, discernimento e integrazione. Ma io mi rendo conto che stando in parrocchia e dando importanza a questa relazione, io non posso incontrare 30 persone o 30 adulti, ma è un lavoro a tu per tu, di relazione personale. E purtroppo la nostra vita di preti è fatta di molte cose amministrative che non dovremmo fare, ma che ci prendono. Le stiamo tutti delegando giustamente a chi meglio di noi può farle. Però penso, ecco, una risposta che io darei è che il prete o anche alcuni adulti diano tempo a questo a tu per tu, non avendo la preoccupazione dei numeri. Noi abbiamo la preoccupazione dei numeri, quanti siamo? Dobbiamo contarci. Ecco, non è il tempo questo in cui dobbiamo contarci, ma in cui dobbiamo accompagnare la fede di ognuno che è fragile, che è debole, perché la vita è precaria, perché le situazioni cambiano continuamente. Allora, ecco, la fede, siccome è sempre un atto libero di adesione a Gesù, può essere messa in dubbio da un passaggio: ho perso il lavoro, da un passaggio ho perso un figlio, da un passaggio mi hanno tradito, da un passaggio, eccetera. E qui noi dobbiamo stare vicini, dobbiamo accompagnare. Questa è una fatica, e i preti sono pochi, da noi veramente l'età media è molto alta. Gli adulti spinti a volte fanno fatica a concedere questo spazio e questo tempo. Questo lo dico per la comunità, però è la strada, e credimi, su questo punto io vedo dei passaggi belli, perché poi quando degli adulti si innamorano del Signore, sapendo che debbono stare dentro le loro situazioni, ma si sentono amati e amano, poi hanno una capacità di mettersi dentro le storie, le vicende, con una generosità che è straordinaria. Io ringrazio per esempio gli adulti della mia parrocchia, della parrocchia dove abito, perché diversi hanno questa attenzione. Però forse dobbiamo spostare lì, su questo a tu per tu, su questa attenzione. E permettimi di dire anche un'altra parola, un po', che ho letto una volta in un libro di Don Armando Matteo, dove lui scriveva questo, teologo pastoralista, eccetera, che insegna all'Urbaniana. Lui scriveva nella Prima Generazione Incredula, che era un libretto che ho letto molti anni fa con interesse, che bisogna passare da una catechesi cronologica a una catechesi cairologica. Cioè, cronologica è in terza elementare la prima confessione, in quarta elementare la messa di prima comunione, in seconda media il sacramento della confermazione, il matrimonio. Ecco, questo è cronologico. Cairologico significa dire che nella vita di ogni persona c'è un tempo opportuno, c'è un tempo privilegiato che lo Spirito Santo in quel momento offre a tutti, e in particolare a lui, perché il Signore possa incontrarlo. A volte come comunità cristiana non siamo capaci di intercettare questo tempo dello Spirito, ma continuiamo ad andare avanti con una cronologia che a volte purtroppo non interessa. Quest'estate nella nostra parrocchia è morta una ragazza a 24 anni, Elisa. È chiaro, è stato qualcosa che ha toccato tutta la parrocchia, tutta proprio. È stata una partecipazione intensissima di tutta quanta la comunità, e ancora le persone, i giovani si incontrano il 17 di ogni mese per ricordarla nella preghiera. E vorremmo anche fare, i giovani dicono, facciamo qualcosa per ricordare Elisa. Ecco, quel gruppo di giovani, quel gruppo di adulti, quelle persone, è chiaro che non rientrano nelle ore di catechismo, ma lì il Signore sta parlando loro attraverso questa ferita che è stata la morte di Elisa per tutti, ma anche la sua gioia di averci testimoniato la fede. Ecco, questo aspetto credo sia una possibile risposta anche alla domanda che mi hai fatto.
Ecco, io tornerei all'inizio, quando tu hai parlato della pandemia, della situazione che è stata accelerata da questo virus. Come si ritorna, diciamo, o anzi si migliora rispetto a quella che era la situazione iniziale? Come si può fare davvero bene catechesi in questa situazione che, dobbiamo dircelo, durerà ancora per altro tempo, non è finita qui. Abbiamo visto anche il picco di contagi in Italia, è tornato a salire. Come si risolve questo problema concretamente, secondo te? Praticamente, anche perché è una parrocchia, quindi sicuramente ti sei trovato di fronte a questa domanda, a questo dilemma, come fare?
Ma innanzitutto, non considerando questo tempo come una parentesi che tra poco deve chiudersi, ma come un tempo in cui poter vivere la nostra fede. Questo è importante, perché se no noi aspettiamo soltanto di poter ricominciare a fare quello che purtroppo ci è stato impedito dalla pandemia, mentre invece, ecco, quello che sta sotto è che questo tempo deve essere un tempo che ci prendiamo, un tempo lento, un tempo dove non abbiamo fretta, un tempo in cui pensiamo a strade nuove, osiamo strade nuove. Ecco, mi ritorna in mente quella frase bellissima di Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium: preferisco la chiesa ospedale da campo, no? Preferisco una chiesa sporca, eccetera, piuttosto che una, eccetera. Quindi dobbiamo osare. Concretamente, nella nostra comunità ci siamo presi proprio dei mesi. Abbiamo detto: cominciamo, intanto vanno avanti gli incontri, i ragazzi si sentono. Incontri, cosa voglio dire? Che la catechesi è ripresa come? Con incontri a piccoli gruppi, con i catechisti che si interessano dei ragazzi, che telefonano a casa, che magari a piccoli gruppi si incontrano. In chiesa possiamo venire, quindi faremo dei momenti anche per tutti quanti, per pregare un po' insieme, ma la cosa importante è prenderci del tempo per pensare a una modalità diversa, tipo quello che sta venendo fuori è: perché incontrarsi un'ora una volta alla settimana, che in un mese sono 4 ore, poi guardando la vita della parrocchia, arrivano i ragazzi un quarto d'ora dopo, devono partire 10 minuti prima perché hanno l'allenamento o non so cosa, 5 minuti ci vuole per farli atterrare nella stanza in cui sono, perché vengono ancora dalla scuola e da tutto quello che hanno fatto. Perché non pensare più che a momenti di un'ora settimanale, a momenti più larghi in un mese, per esempio una giornata insieme, una mezza giornata insieme, tipo quelli che ormai noi chiamiamo i campi scuola e estivi, cioè vita comune, vita insieme, e in quel pomeriggio o in quella giornata mettere la celebrazione, mettere l'esperienza, mettere la fraternità, mettere il gioco, tutto. Ecco, però pensare a momenti più prolungati, e non nel luogo, spazio fisico, la stanza di catechismo. Ma noi, per esempio, qui a Fano i ragazzi cominciano a dire: potremmo andare in quel luogo, potremmo andare a trovare quelle persone, potremmo andare nel centro pastorale, potremmo andare, eccetera. Cioè i luoghi, altrimenti sono solo quella stanzetta dove tu attacchi i cartelloni. Quindi stiamo incominciando un po' a lasciarci provocare da questo tempo, che effettivamente, come dicevi tu, sarà anche più lungo di quello che immaginavamo, ma certamente un tempo opportuno. Ecco, quando io dico questa parola lo dico con tanta prudenza, perché so delle persone che sono morte, delle persone che ci hanno lasciato, dei genitori, dei figli, dei nonni. Quindi dire tempo opportuno, se fossi una di queste persone, dove sta l'opportunità? Certamente, però, al mondo parla anche in questo modo, come anche parla un po' la croce di Gesù, no? Se io dico alla mamma di Gesù che è un tempo opportuno, lei che ha visto morire il figlio, certamente lo è perché Maria è donna di fede, non certo perché il figlio è morto sulla croce. Quindi ecco, è un po' questo paradosso che noi viviamo, e teniamo conto che questo tempo in particolare quindi ci ha aperto anche tutta una serie, potremmo dire, di ferite nelle quali il Vangelo può entrare. Le ferite diventano, no, come si dice sempre, le feritoie, cioè quindi quegli spazi di fragilità, di di debolezza. Leggevo recentemente, per esempio, per la catechesi, che in un report pubblicato ad agosto del 2020 su giovani e Covid si dice, sono dati di questo report, che il 67% dei giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni può essere soggetto ad ansia o depressione. Questi dati mi fanno, cioè, mi dicono, ma io per questi giovani posso continuare a fare quello che facevo prima? Se forse sono toccati da questa situazione, di che cosa hanno bisogno? Ecco, è in questo senso quindi che credo dobbiamo ripartire, dandoci tempo e dando tempo all'ascolto delle persone, ascolto delle situazioni. Non sono solo situazioni tecniche, ma è un'umanità che ha bisogno di essere curata, accolta, accompagnata.
A proposito dei luoghi, sì. Perché mai provocato sui luoghi, mentre parlavi mi è venuta in mente una cosa, una provocazione, forse non è neanche una buona idea, ma te la dico. È possibile fare la catechesi all'interno delle famiglie, delle case delle famiglie, magari tentare di coinvolgere le famiglie proprio andando a casa loro e fare catechesi lì? È una buona idea oppure no? Si potrebbe realizzare oppure no?
Certo, sì, è una buonissima idea, ed è una buonissima idea quella che del resto in qualche parte di Italia, in diverse diocesi, si sta già sperimentando, sostenendo soprattutto le famiglie nel loro ruolo educativo nei riguardi dei figli. A quello che tu dici aggiungo anche una semplice riflessione che parte da questo. Dopo il battesimo, che i genitori chiedono per i figli, che in genere è sempre un battesimo dato in età piccola, no? Appena forse non arrivano nemmeno all'anno di vita molti dei battesimi che facciamo, no? Quindi sono prima del primo anno di vita, no? Quindi molto piccoli. Nel lasso di tempo che va da 0 a 6 anni, i vescovi italiani, ad esempio, hanno scritto un catechismo, lasciate che i bambini vengano a me, che chiaramente di chi è quel catechismo? A chi è affidato quel testo di catechesi, se non alle loro famiglie? Questa è una cosa che io nella parrocchia faccio abitualmente, mi dispiace citare, poi va bene anche non farlo, ma il regalo che alla fine di ogni battesimo facciamo alle famiglie dei neofiti è il catechismo dei bambini da 0 a 6 anni, dicendogli che quello è il loro, che non debbono fare come quella mamma che in quarta elementare, al figlio di quarta elementare, viene a chiedermi, ma Don Francesco, ma quando gli insegnate il Padre Nostro ai bambini? Io l'ho guardato e gli ho detto, ma veramente il Padre Nostro è bene che glielo insegni il babbo e la mamma. Cioè, ma una mamma era convinta che il catechismo era insegnare quelle cose, quindi come a dire, io sono totalmente fuori. Quindi quello che tu hai detto non è affatto fuori posto. Forse, ecco, questo spazio di tempo che ci diamo serve anche a rendere le famiglie più consapevoli. Però lì c'è anche un vulnus, perché le nostre famiglie oggi sono in difficoltà su tante cose, sono in difficoltà per mille motivi, quindi affidarlo sì, ma occorre aiutarle a prendersi carico, a far proprie. Quindi magari, ecco, la catechesi va fatta ai genitori in modo che poi accolgano i loro figli e forse i figli anche di altre famiglie, perché potrebbero mettersi insieme alcuni figli, no? Nella stessa casa, nella vita delle famiglie.
Deve essere vissuto. Non abbiamo più altro tempo. Io ti ringrazio per aver risposto a questa domanda sulla catechesi. Come fare per poter mandare le domande a Don Francesco? Facile, hashtag popteologi, oppure tramite il 335 12 43 722. Ringrazio Don Francesco Pierpaoli, docente di liturgia all'Istituto Scienze Religiose di Ancona e parroco.
Grazie ancora allora.
Grazie a Don Francesco. Chiude qui la trasmissione Pop Theology. Appuntamento, come detto, alla prossima settimana.
Hashtag Pop Theology.